Buon pomeriggio. Diciamo che un po' questa giornata dovrebbe aiutarci tutti ad arrivare a deciderci di entrare dentro nella casa e di entrare dentro nella stanza, la nostra, che è quella dove entriamo solo noi, insomma, no? Che è la nostra, non è che in quella lì vanno e viene chiunque. Di arrivare un pochino a maturare questa scelta, questa decisione di entrarci dentro e di lasciare entrare, fare entrare il Signore. Abbiamo capito come sia importante, come sia decisivo, ma altrettanto bello il desiderio di Gesù di voler entrare per rimanere nella nostra casa più intima, nella nostra stanza più personale, più interiore. E questo desiderio di Gesù sta diventando sempre di più una indicazione chiara, una direttiva chiara sua, ma che piano piano anche ai nostri occhi e al nostro cuore piano piano comincia a manifestarsi come una direzione, una direttiva che diventa sempre più chiara, sempre più evidente. Una indicazione, una direttiva di che cosa? Di dove si trovi e dove si compie l'incontro con Lui, si compie in casa, si compie in quella stanza. E perciò diventa sempre più impellente, urgente, abitarla questa stanza, cominciare ad abitarla noi. E allora per poter un po' capire un pochino di più, quest'oggi facciamo riferimento, oggi lo faremo anche in qualche altro momento, alle parabole del seme che Gesù racconta. Sapete che ne racconta più di una sul seme e il terreno, perché le parabole sono del seme e del terreno. E noi stamattina nella liturgia abbiamo sentito la spiegazione e quest'oggi, come dire, utilizzeremo questo racconto, questo testo della più famosa, di quella principale parabola del seme e del terreno, che poi alla fine viene detta quella del seminatore. Sì, è quella del seminatore, ma poi tutte queste parabole, che tra l'altro sono contenute tutte in uno stesso capitolo, perché tutte hanno il tema del seme e del terreno. Le possiamo trovare nella versione di Matteo, visto che si sta leggendo Matteo, al capitolo 13. Lì ci sono le parabole del seme e del terreno. Ora, io non sto a leggere il testo della parabola del seminatore perché lo conosciamo tutti abbastanza bene, è all'inizio del capitolo 13. Naturalmente adesso noi ne faremo un ascolto in ordine a quanto abbiamo già detto questa mattina, e Gesù un po' ci aiuta. Gesù ci dice che noi siamo come un terreno, e un terreno non può essere lasciato solo, perché se un terreno non viene seminato, cioè se a un terreno manca il seme, quel terreno diventa una sterpaglia, diventa qualcosa che finisce male, un terreno così, come dire, che non si può più recuperare. Avete in mente quando capita di passare magari certi su una strada e di accorgersi che ci sono dei terreni coltivati e poi ce n'è qualcuno che invece non è stato coltivato e che lì è abbandonato, dove poi alla fine magari qualcuno ci butta anche e diventa una mezza discarica anche, no? Noi siamo il terreno nel senso che il terreno è la nostra vita e siamo noi, e quindi abbiamo bisogno, come il terreno, del seme, perché il seme è quello che salva il terreno, cioè che permette al terreno di essere quello che lui è, ciò per cui è fatto. È fatto per generare vita, per dare vita, per dare frutto. E ciò che salva il terreno è il seme che arriva. Perciò il terreno in sé, la vita, ce l'ha? No, la riceve. Perché il terreno non ha in se stesso il seme, lo può solo ricevere. E il seme è il dono della vita che nel momento in cui cade nel terreno, nell'incontro con il terreno, la vita poi germoglia. Provo a ridire tutto questo nella nostra prospettiva. Il seme è Gesù che vuole entrare nel terreno, cioè nella nostra vita, nella nostra casa, e nella misura in cui riesce ad entrarci, germoglia, avviene, accade qualcosa di nuovo, di bello, che accade solo nel momento in cui seme e terreno si incontrano. Se non si incontrano, questa cosa bella che può accadere, che può germogliare, non accade. Però attenzione, la parabola ci dice anche che non è sufficiente che il seme cada da qualche parte nel terreno. Ha bisogno di cadere e di entrare in profondità nel terreno. Il seme, Gesù, ha bisogno di visitare il terreno che sono io e di visitarmi in profondità. Fino a dove? Fino nella stanza interiore. È chiaro? Mi seguite? Perché il frutto, il germoglio e di conseguenza il frutto buono, che ha un gusto tutto suo, unico e speciale, è qualcosa che può germogliare solo se il seme arriva a quel livello di profondità del terreno che è la stanza interiore. Solo se arriva là. La parabola ci dice che è importante che questo incontro riesca bene per poter germogliare, perché il seme riesca a dare compimento, a trovare compimento. Quindi, fuori dalla parabola vuol dire che la visita di Gesù, il Signore che vuole venire nella mia vita e fermarsi nella mia vita, vuole entrare in profondità nella mia vita, ma arrivare là nella stanza, nel cuore della mia vita, nella stanza che sta là al cuore della mia vita, perché allora lì l'incontro riuscirà bene e accadrà quel compimento nuovo che sarà. Altrimenti, se la parabola ci dice, se il seme non riesce ad arrivare in profondità dentro alla casa, non riesce ad arrivare in fondo, ma rimane un po' lì sullo zerbino, sull'ingresso, con un piede dentro, con un piede fuori, il compimento non c'è, il buon frutto neanche. Germoglia qualcosa, non si sa bene cos'è. Perciò questo ci lascia intendere che l'incontro trova delle difficoltà a realizzarsi, perché il seme, per arrivare in profondità, e fa anche un pochino di fatica, perché qualche volta il terreno ostacola il seme. Nel terreno a volte ci sono dei sassi che dicono al seme: fermati. Nel terreno, siamo noi, ci sono dei rovi o delle spine che dicono al seme: fermati, non andare oltre. E così il seme viene ostacolato, la visita del Signore, il Signore la cerca, il Signore la tenta. Per fortuna il Signore non si stanca, come dice, mi pare che c'è un canone di Tesei, forse che è in spagnolo, mi pare che il Signore, anche se, ma non si stanca, il Signore continua, tenta, ritenta di entrare nella nostra vita, ci prova a visitarla fino a puntare ad arrivare là, e poi si scontra con i nostri ostacoli, si scontra un po' con i vari terreni di cui siamo fatti e che impediscono un po', e lui ci riprova, fino a quando spera che un giorno o l'altro. Bisogna stare bene attenti, perché vedete, le spine, i sassi, i rovi, la strada, insomma, anche il rischio è che abbia il sopravvento sul seme e lo fermi. Lo ferma oggi, e dove lo ferma? Fuori. Non è che gli dice no, fuori. Se proprio sull'ingresso, ma dentro, attenti bene, i tre terreni, quelli che descrive nella parabola, con il seme avranno tutti una relazione molto esteriore, vorrei dire. Il seme non riesce ad amalgamarsi con la strada, è chiaro? Il seme con i sassi o con le spine o con i rovi non riesce ad amalgamarsi, e neanche col poco di terra che ci può essere tra le spine, tra i rovi e quel poco di terra che c'è sulla strada. Non riesce ad amalgamarsi. Perché? Perché necessita di una profondità e di un terreno favorevole, no? Per potersi amalgamare. Perciò le spine, i rovi, i sassi, hanno sì una relazione con il seme, infatti qualcosina germoglia, però è qualcosa di superficiale, è qualcosa che rimane molto, a livello di pelle, non accade niente, è un germogliare fittizio, infatti sembra, ma poi uno soffoca, l'altro perde il seme, e avete in mente, no? La parabola. Perché soltanto il seme che riesce ad avere con il terreno una relazione e un incontro non esteriore, ma profondo, interiore, fino a impastarsi al punto che il seme e il terreno diventano un tutt'uno tra loro, soltanto lì avviene il compimento. Cioè, il compimento cos'è? Nasce una vita lì. Lì nasce una vita. Di là sembra germogliare una vita, ma appunto sembra germogliare la vita del seme, perché attenzione, non è che germogli qualcos'altro, perché anche tra i rovi e i sassi, se il seme cade, sembra germogliare la vita che il seme ha in sé, ma spunta appena appena e poi o non c'è terra e quindi muore, o le spine sono invece più forti perché quell'altra è talmente fragile, debole e op. Mentre là dove c'è profondità, dove c'è un incontro non esteriore ma interiore, la germoglia una vita. Mi sto spiegando? Questo ci può aiutare a capire che, soltanto nel terreno profondo dove avviene questo incontro e questo amalgamarsi tra il seme e il terreno, che tradotto vuol dire là soltanto nella vita interiore dove riesce ad avvenire l'incontro tra il Signore che viene e viene dentro alla nostra vita, quella profonda, quella vera, quella intima, lì germoglia che cosa? Prende germoglia e prende inizio la vita cristiana, cioè la vita di Cristo, la vita come quella di Cristo, il seme, in noi. Germoglia questa cosa. Alla stessa maniera, se il seme non riesce ad arrivare dentro alla stanza, ma rimane all'esterno, germoglia qualcosa che assomiglia, che ha una parvenza della vita cristiana, ma è solo una parvenza. Ma gratta gratta, come tra i sassi, poi in realtà non c'è. Io credo questo, che se c'è un compito, se dobbiamo usare questa espressione, di chi è consacrato sacerdote, religioso, religiosa, in tutte le forme di consacrazione, vita attiva, contemplativa, missionaria, laicale, sacerdotale, io credo che quello che noi dobbiamo, abbiamo il compito, è quello di essere un germoglio di vita cristiana, visibile, che anche l'Eric di turno la possa vedere, la possa sentire, ne possa sentire il profumo, ne possa sentire il sapore, ne possa percepire la sostanza, ne possa vedere la forma della vita cristiana, cioè della vita di Gesù Cristo, del Cristo oggi. E quando dico vita, dico la vita e mi riferisco alla persona, non a quello che fa, scusate, quello che fa dopo, perché ci sono tante persone che fanno senza essere cristiani, oppure persone che fanno e poi nel loro modo di essere, il problema è che quando, adesso mi viene in mente così perché, adesso non ricordo, insomma, quando viene chiusa una casa di suore in un paese, alla fine le persone, se ci pensano, non è che si ricordano cosa hanno fatto, cosa non, sì, un po' genericamente, insomma, ma la cosa che si ricordano è che cosa sono state loro per noi. Mi spiego? Poi se portavano le borse della spesa, quello è, ma il problema è, a noi in questo momento manca la loro presenza, perché la loro presenza diceva, la loro presenza esprimeva, la loro presenza raccontava, è chiaro? È il germoglio di questa vita. Allora, vedete che la questione davvero fondamentale è se Gesù nella nostra vita è presente, e non c'è dubbio, io non mi permetto di metterlo in dubbio, ma il problema è presente ed è entrato nella nostra vita fin dove e come. Speriamo che non ci sia niente di... Di solito quando girano c'è sempre qualcuno in montagna che magari... Il problema è questo. La sfida della nostra vita è proprio questa qui. Perché la mia vita diventi realmente, perché io diventi una persona realmente cristiana, questo dipende dal fatto che io permetto a Gesù di arrivare là, dove lui mi ha detto che vuole arrivare, fermarsi e stabilirsi, lì, dentro di me, e far rigermogliare lui, alla sua maniera, secondo la sua forma, tutta la mia persona, tutta la mia vita, tutta la mia storia. Perciò voi capite che noi la vita non ce l'abbiamo. La vita noi la riceviamo da Lui. Scusate, perché Gesù ha lasciato come segno l'Eucaristia? Poteva lasciarne un altro. Perché dove voleva arrivare con l'Eucaristia? Arrivarci fino a dentro. Perciò un cammino discepolare, un cammino spirituale, un cammino vero, non è quello nel quale io mi sforzo tutti i giorni di fare delle cose per il Signore. No. Dove invece io faccio di tutto per accogliere il Signore e per accogliere il suo desiderio di fermarsi e di vivere e di abitare e di morare dentro di me. Questo è cammino. Perché se questo accade, poi ci sono tante conseguenze. Altrimenti io sarò lì tutti i giorni a sforzarmi di adeguare una vita che ho, dove non ne germoglia un'altra, ma a cercare tutti i giorni di aggiustarla sulla sua. Solo che la sua e la mia sono due vite, una all'esterno dell'altra, perché lui le fuori e la mia vita le dentro. È chiaro? Il cammino vero avviene nel momento in cui io lo accolgo. Ecco perché io dico, sostanzialmente il nostro anno liturgico è un eterno avvento e la nostra preghiera di ogni mattina, scusate, quando noi iniziamo tutte le mattine, iniziamo dicendo benedetto il Signore Dio di Israele, perché io dico, io lo cambio quando lo dico da solo, quando lo dico con la gente, no, perché altrimenti poi si convincono davvero che non sono tanto normale, già. Benedetto il Signore Dio di Israele che anche oggi viene a visitare il suo servo. Perché se lui non viene, io sono un terreno senza di lui. E chi sono? Cosa sono? Che vita è la mia? Se lui non viene, se la parola non viene, è lui che viene con la parola. Io devo semplicemente tutti i giorni e ogni giorno accogliere la visita del Signore. E quante volte noi durante il giorno siamo visitati da Lui? Nei sacramenti, per esempio. nella parola. E poi durante la giornata, solo che noi rischiamo che quando il Signore ci visita lo lasciamo fuori, perché siamo di fretta, perché ho delle cose da fare per il Signore. E quindi, Signore, tu stai fuori, perché io ho delle cose da fare per te. La prova qual è? Che magari oggi vorrei trovare finalmente un po' di tempo per stare nella stanza con Lui e quindi farlo entrare, però dopo vedo che c'è un'altra cosa da fare, scelgo di fare quella e dico sì, vado, ma vado... Avevo detto che andavo alle 4, no, ma vado alle 4 e mezza, perché comunque invece che stare fino alle 5, sto fino alle 5 e mezza. Poi non sono le 4 e mezza perché ho visto un'altra cosa e scelgo quell'altra cosa e diventa le 5 meno 10. Poi c'è il telefonino, poi c'è un'altra cosa e poi arrivo e sono lì, dirò anche i vesperi, lui lì fuori, io sono dentro, non lo so dove sono neanche, forse sono fuori anch'io dalla stanza, anzi è quasi certo, e mi abituo a vivere anch'io fuori dalla stanza. Perché dopo noi fatichiamo a starci dentro, eh? Apocalisse 3:20, io sto alla porta, lo conoscete quel testo di me, ma ve ne dico un altro che è subito dopo Zaccheo, perché voi direte... ma è impossibile, sembra fatto apposta. Siamo sempre al capitolo 19, che è quello di Zaccheo, al versetto 41 seguenti. Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata... Guardate che Gesù piange perché la città di Gerusalemme non ha riconosciuto quando lui l'ha visitata. Chissà quante volte l'abbiamo fatto piangere. Perché questo è il suo desiderio, visitarci. E la sua visita è quella che ci salva, che salva la nostra vita, perché dandogli compimento la salva dal rischio di diventare un terreno incolto, abbandonato, una mezza discarica, pieno di erbacce, spine, rovi e sassi. Sapete qual è l'ultima parola di tutta la Sacra Scrittura? L'ultima è Amen, vieni Signore Gesù. Questa è l'ultima e quindi questa è la nostra preghiera ogni giorno. E se è la mia preghiera ogni giorno, questo è quello che deve diventare il mio desiderio. Lo accenno soltanto, ma lo svilupperemo domani. Guardate che se il Signore non riesce a visitarci, come ci ha detto il testo che riguardava Gerusalemme, l'avete sentito? Non hai accolto la mia visita? Cos'è successo? T'han visitato? Gli altri. E gli altri cosa ti hanno fatto? Ti hanno distrutta. Guardate che se nella nostra stanza interiore non ci visita il Signore, guardate che ci visitano altri. E quelli ci distruggono. E nella nostra stanza, attenzione, i rovi, le spine e i sassi crescono. E la nostra stanza, proprio perché è disabitata, non solo dal Signore, ma da noi per primi, perché noi viviamo fuori, continuano ad abitarla altri, e che se ne impossessano loro. E poi saranno loro a gestire la nostra vita, perché al di là di quello che noi pensiamo, La nostra vita si decide lì, in quella stanza lì, sia che noi ci siamo, sia che non ci siamo. Se non ci visita il Signore, attenzione, perché ci visitano altri e la occupa qualcun altro. Spero di avervi dato tutti gli elementi per poter stasera, oggi, nella preghiera e nell'adorazione, magari anche nel momento della compieta privata che farete, anche andando a letto nella stanza, di decidere di entrarci dentro e di dire e di decidere: è giunta l'ora. Che voi credete che abbiano pianto, Gesù ha pianto vedendo Gerusalemme perché non è stata visitata, ma poi hanno pianto anche gli abitanti di Gerusalemme, perché quando poi ti visitano gli altri, lì non germoglia niente, nessun compimento. Allora vi do qualche spunto. Fino ad ora, pensandoci, premesso che certamente il Signore nella mia vita c'è, il problema è, fino ad ora, dove io l'ho sempre incontrato? Nel Tempio, di lì, di là, magari anche sulla porta di casa. La seconda domanda, se l'incontro dentro alla stanza c'è stato, sì, ma magari c'è stato qualche volta, c'è stato così in qualche occasione, magari esercizi, ritiri, poi dentro alla vita quotidiana l'ho perso. La domanda è, perché, che cosa c'è che normalmente me lo impedisce e me l'ha impedito? La terza domanda è, la mia vita di consacrazione è più fare delle cose per il Signore o accoglierlo perché io sia visitata? Tendenzialmente, istintivamente, come l'ho vissuta la mia consacrazione? Più nel fare delle cose per Lui, per dimostrargli chissà che cosa. Mi viene in mente un'immagine adesso. Beh, voi sicuramente, voi siete stati, tante di voi sono state, magari ci stanno ancora con i bambini piccoli. Di solito quando un bambino piccolo o cade, si sbuccia o anche soltanto cade, inciampa, se hanno di solito quelli che camminano da poco, insomma 2 anni, 3 anni, si mettono a piangere e poi normalmente cercano la mamma o il papà. E generalmente la mamma e il papà gli va incontro e cosa gli dice? Vieni, vieni, vieni. È quella cosa lì, è quell'incontro lì, quello che ci salva, è quello che ci dà pace, è quello che ci... Sono come un bimbo sereno, così è l'anima mia. Bene.